Grazie, grazie al Signore prima di tutto, e volevo darvi a tutti e alla mia famiglia un saluto con un bacio d'amor fraterno, come dice la scrittura. E è un privilegio e un onore poter parlare da parte di Dio, in presenza di Dio e di Dio stesso. E il mio cuore si rallegra perché davvero, come il Signore, lo Spirito ha guidato l'incontro anticipando molto di quello che il Signore ha messo sul mio cuore questa mattina. E volevo condividere con voi un pensiero che troviamo in Prima Pietro, al capitolo 1, i versetti 17 e 21. Quindi Prima Pietro, capitolo 1, versetti 17 e 21. E il Signore mi ha messo in cuore come titolo a queste semplici riflessioni la consapevolezza che mantiene viva la fede di un vero cristiano. Quindi la consapevolezza che mantiene viva la fede di un vero cristiano. Vogliamo quindi leggere questi versetti. Capitolo 1 di Prima Pietro, da 17 a 21. Dice così la parola del Signore. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Amen. Che bello. Non in un uomo, ma in Dio. Ebbene, noi sappiamo che la prima epistola di Pietro, il cui autore è proprio l'Apostolo Pietro, guidato dallo Spirito Santo, scrive, indirizza la sua epistola a dei credenti che erano dispersi nell'Asia Minore, chiamandoli forestieri, e più avanti li chiamerà pellegrini. E sappiamo che tutta la scrittura non è limitata a un determinato periodo di tempo, oppure che a un ristretto numero di persone, ma a tutti noi, a tutti noi. E infatti è bello perché è riferito proprio a forestieri e pellegrini. E noi siamo forestieri e pellegrini perché su questa terra, perché la nostra cittadinanza è nei cieli. Questo è qualcosa di straordinario. L'argomento che ricorre in tutta l'epistola è principalmente uno: seguire le orme di Cristo, come troviamo nella stessa epistola al capitolo 2 al versetto 21. E seguire le orme di Cristo, questo sia nelle sofferenze, quindi come affrontare le sofferenze, sia nel vivere una vita in santità, astenendosi quindi dal peccato. E credo che i versetti che abbiamo letto poc'anzi siano proprio la centralità di tutta l'epistola. E ho voluto suddividerli, vorrei svilupparli con voi in tre punti. Il primo è: da cosa siamo stati riscattati? Al versetto 18 abbiamo letto come siamo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Allora mi sono chiesto cosa intendesse lo Spirito del Signore con queste parole, e ho voluto analizzare meglio la parola vano, che è un'espressione molto significativa. Vano, infatti, nel dizionario significa proprio vuoto, internamente vuoto. E per comprendere meglio questo aspetto dobbiamo fare un esempio. Allora, prendo un bicchiere vuoto, ok? Tutti sappiamo un bicchiere vuoto cos'è, a cosa serve. Allora mi sono chiesto a cosa può servire un bicchiere vuoto. Sapete, è un po' difficile pensare a un suo utilizzo, perché tutti noi sappiamo il motivo per il quale è stato progettato, però riflettiamoci su. E so che c'è un esperimento che viene fatto a scuola con i bambini, e questo esperimento è il seguente: c'è una candela, ecco, l'accendiamo, ok, l'accendiamo, però cosa succede se metto il bicchiere? Ecco che la candela si spegne, ok? Perché? Per un processo che non sto qui a spiegare, però perché viene tolto l'ossigeno, quindi si spegne. Oppure possiamo utilizzare il bicchiere per contenere dei fiori, però se il bicchiere non contiene acqua, ecco che il fiore si secca e muore. Ho provato a pensare anche a un utilizzo, chiamiamolo utile, e allora ho pensato che potrebbe essere utile per fare un'opera d'arte, come può essere un cerchio. Ecco, un'opera d'arte, perché è un cerchio che può poi essere utile per, non so, per un lavoretto, oppure per qualcosa del genere. Ma questi utilizzi non hanno niente a che fare con il motivo per il quale è stato progettato. Perché il bicchiere ha lo scopo di contenere bevande per dissetarci, ma se è vuoto non ci serve. Con questo voglio spiegare come la nostra vita era vuota, proprio come quel bicchiere. Inutili per lo scopo per il quale siamo stati creati, facendo del male a Dio e al nostro prossimo, con l'egoismo, con le gelosie, con le invidie, le maldicenze, cercando delle religioni, di fare delle religioni, cercando quindi di essere utili, sforzandoci di essere utili, ma senza risultato, perché eravamo vuoti. E non potevamo riempirci in nessun modo, perché un bicchiere vuoto ha bisogno di essere riempito. E l'unico che poteva riempirci, fratelli, è Dio. L'unico che poteva riempire quel bicchiere vuoto, e può riempirlo ancora oggi, è Dio. Adesso è utile questo bicchiere. E quindi prima vivevamo nella morte, recando morte agli altri. Abbiamo visto una fiamma, una candela che, con la quale possiamo riscaldarci, possiamo illuminare. Però cosa ha fatto il bicchiere? L'ha spenta, non illumina più, non riscalda più. Oppure abbiamo visto dei fiori, li faceva morire. Ebbene, quindi vivevamo nella morte, recando morte agli altri, facendo del male agli altri, con la menzogna, con l'egoismo, con l'indifferenza. Non potevamo dare la vita, perché in noi stessi non c'era la vita. Come potevamo portare il messaggio di vita dell'Evangelo se noi stessi non l'avevamo ricevuto e non aveva prodotto in noi la vita? Questo è molto importante, fratelli. Come c'è scritto in Isaia 59, versetto 2, i nostri peccati ci avevano separato da Dio. C'è un passo nella scrittura che mostra molto chiaramente l'assurdità della situazione nella quale vivevamo un tempo. E lo troviamo in Osea, capitolo 13, versetto 9, e dice così: è la tua perdizione, Israele, l'essere contro di me, contro il tuo aiuto. Fratelli, è assurdo. Cioè, scusate, eravamo contro colui che era l'unico che poteva salvarci. Cioè, uno solo, Dio, poteva salvarci, noi eravamo tutti contro di lui. È davvero assurdo. Tutto questo, sapete, mi porta a riflettere questo scenario, quello che troviamo nella Genesi, al capitolo 1, versetto 2, dove c'è scritto che la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Quindi vivevamo confusi, senza certezze, vuoti, una vita senza senso, nella quale c'era solo un protagonista, il peccato, le tenebre. Così, avvicinandoci al secondo punto che vorrei affrontare con voi, è perché siamo stati riscattati. E nell'Epistola ai Romani, al capitolo 6, versetti 16 a 23, è spiegato molto bene che noi eravamo schiavi del peccato, perché ubbidivamo ad esso, ubbidivamo quindi alle passioni della nostra carne. Pensiamo un attimo a questo aspetto. Noi mentivamo perché eravamo schiavi della menzogna. Pensavamo cose impure perché eravamo schiavi dei pensieri impuri. Come possiamo personificare un po' il peccato, no? Dentro di noi, la nostra natura, personifichiamo come se il peccato, quindi una persona dentro di noi dicesse menti e noi mentivamo, ok? Pensa cose impure, noi pensavamo cose impure, parla male di quella persona e noi parlavamo male di quella persona. Forse resistevamo in un certo senso, però venivamo vinti da tutto questo, perché eravamo schiavi del peccato e non potevamo farne a meno, nonostante i nostri sforzi. Lo stesso Gesù dirà in Giovanni al capitolo 8, verso 34, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Tutto questo, fratelli, è qualcosa di opprimente, no? Dovremmo fare quindi tutto quello che dice il peccato in noi, ok? Rendendoci schiavi. E tutto questo quindi è qualcosa di opprimente. Non potevamo liberarcene in nessun modo ed eravamo schiavi anche dei vizi più piccoli, perché le nostre azioni erano la dimostrazione della nostra schiavitù. Le nostre azioni erano la dimostrazione della nostra schiavitù. E non è tutto, perché eravamo anche sotto il potere di Satana, come troviamo in Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 19. Perché quindi oltre quello che siamo, cioè malvagi, Satana ci sollecitava a fare la sua volontà andando contro Dio. Sappiamo bene quello che è successo nella Genesi ad Eva, con Eva. Satana l'aveva sedotta, facendo rivedere ciò che per Dio era buono, in realtà un male, e ciò che invece per Dio era male, come se Dio li stesse privando di qualcosa di buono. E così fa lo stesso Satana con tutti noi. Possiamo pensare a degli occhiali, come se noi avessimo degli occhiali, ok, che ci facessero vedere tutto l'opposto. Cioè, faccio un esempio, qualcosa di squisito, come spazzatura, ok? Come il letame, e il letame come qualcosa di squisito. Però noi non lo sappiamo, noi non possiamo toglierci questi occhiali. Quindi quello che facciamo è, se vediamo il letame qualcosa di squisito, quello mangiamo. E così è l'influenza di Satana, ci faceva vedere le cose che sono davvero terribili come qualcosa di buono. E nonostante questo, oltre a questo, eravamo anche schiavi di cosa? Della schiavitù, della paura di morire, il terrore della morte. E fratelli, questo scenario davvero è sconvolgente. È importante, fondamentale, quello che leggiamo nel Salmo 18, versetto 17. In riferimento a Dio, il salmista dirà: mi liberò dal mio potente nemico, da quelli che mi odiavano perché erano più forti di me. Ecco il motivo: il peccato, Satana e la morte erano più forti di noi e noi non potevamo in nessun modo liberarcene. Non potevamo liberarcene da soli. E la scrittura continua nel Salmo 49, i versetti 7 e 8, che il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo alto, impossibile da pagare. Fratelli, impossibile da pagare. Non potevamo pagarlo in nessun modo. E in Tito, capitolo 2, versetto 14, c'è scritto: egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità. Il Signore ha dovuto riscattarci da ogni peccato, dalla schiavitù di ogni singola iniquità. Un prezzo davvero altissimo. Un prezzo che ha dovuto pagare per liberarci da ogni peccato. Fratelli, tutto questo davvero è qualcosa che ci lascia senza parole. Almeno personalmente, questo scenario della schiavitù è, che quando vediamo la entriamo più in questa consapevolezza, davvero diciamo: ma Signore, da tutto questo tu mi hai liberato. Il terzo punto è: con cosa siamo stati riscattati? È straordinaria l'espressione che troviamo in Giobbe, capitolo 33, versetto 24. È Dio che parla e dice: ho trovato il suo riscatto. E questo riscatto non consiste in qualcosa di materiale, seppur di gran valore, come può essere l'oro o l'argento, ma con il prezioso sangue di Cristo. Questo è inciso, fratelli, il prezioso sangue di Cristo. E questa espressione ci porta a riflettere che è stata spezzata la vita di Gesù per liberarci da ogni schiavitù. La vita di Dio spezzata per noi. Continuando nell'epistola, l'apostolo Pietro dirà, parlando di Gesù, come quello di un agnello senza difetto né macchia. E questa affermazione, sapete, mi ha portato alla mente nell'Esodo, la Pasqua, quell'agnello puro, senza difetto né macchia, che veniva ucciso, il cui sangue era stato sparso sugli stipiti e le architravi della porta. E quel sangue fermò l'angelo distruttore. E Gesù lì su quella croce ha fermato l'ira di Dio per noi, perché lui l'ha presa su di sé. E quel sangue sparso su quella croce ci ha dato il perdono dei peccati. Perché, come troviamo in Ebrei, al capitolo 9, versetto 22, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. E quel sangue sparso su quella croce ci ha riconciliati col Padre. Che cosa straordinaria, fratelli e sorelle. Ma per comprendere l'entità e la grandezza di questo sacrificio, dobbiamo andare nell'eternità. Perché c'è scritto che questo agnello è stato disegnato prima della creazione del mondo. Fratelli, allora pensiamo a questo. Per immaginare la scena potete chiudere anche gli occhi in quello che, per quello che vi dirò. La Trinità, siamo nell'eternità, okay? La Trinità si incontra, stanno sempre insieme, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, e stanno dialogando e hanno in cuore di creare l'uomo, però sanno che l'uomo cadrà nel peccato, quindi pensano a come salvarlo. Dato che nulla ha il valore dell'uomo, ok? Nel Salmo capitolo 8, versetto 5 è scritto: eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, parlando dell'uomo, quindi c'è Dio e poi c'è l'uomo, hanno deciso che doveva andare uno di loro. Allora il figlio disse: Padre, manda me. Come dice la scrittura, come troviamo nell'epistola, Padre, io vengo. Ecco, manda me. Allora, a questo punto, Dio, prima di creare qualsiasi cosa, disse sia alla croce, e la croce fu. Perché Dio scelse l'agnello, Gesù Cristo, ma scelse anche l'altare, la croce. E questo, con questo capiamo il motivo per il quale è scritto in Colossesi ampiamente che tutto è stato fatto per mezzo di Lui, in vista di Lui, in Gesù, parlando di Cristo. Perché prima c'è stata una decisione: io vado alla croce. Se Gesù non avesse detto questo, se non ci fosse stato questo, allora Dio non avrebbe creato il mondo. Ma perché ci sono perché Gesù disse: Padre, ecco, io vado. Allora Dio da lì, dopo aver detto sia alla croce, disse: adesso, nel principio Dio creò il cielo e la terra. Fratelli, a questo punto mi viene spontaneo chiedermi: perché Dio ci ha creati sapendo tutto questo? E la risposta non è banale, ma è per amore. Seppur Dio sia autosufficiente, non ha bisogno di nessuno, Dio ha desiderato tanto avere una relazione con me, con te, con noi. Una relazione vera, intima. E per l'amore con il quale ci ha amati, ha detto: mi costerà tutto, è vero, però per amore io lo faccio. E per capire meglio questa dichiarazione vi faccio un esempio. E perché dei genitori fanno i figli? La risposta è per amore. Come i genitori non sanno che i figli in questo mondo potranno andare incontro a malattie? Sì, lo sanno. Come i genitori non sanno forse che in questo mondo ci sono molti pericoli? Certo, lo sanno. I genitori forse sanno anche che per arrivare a fine mese dovranno rinunciare a tantissime cose per non far mancare del cibo sulla tavola ai loro figli. Lo sanno, sanno tutto questo, ma l'amore è più forte, fratelli e sorelle, l'amore vince. E così l'amore di Dio è stato più grande. E davanti a tutto questo non possiamo fare altro che adorare Dio per quello che ha fatto per noi, fratelli e sorelle. Nel Salmo 8, versetto 4 e 5 è scritto, e come preghiera lo voglio rivolgere al Signore, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure, come abbiamo detto, tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e onore. Che parole straordinarie! Sono davvero così importanti per Dio? Dio mi dà davvero così tanto valore? E la risposta è sì, proprio così. E per concludere, fratelli, abbiamo detto il titolo, che era la consapevolezza che mantiene viva la fede di un vero cristiano. Fratelli, per mantenere viva la nostra fede, dinamica e non statica, dobbiamo avere sempre davanti a noi questa consapevolezza, il prezzo che è stato pagato per la nostra libertà. Sì, fratelli, il prezzo che è stato pagato per la nostra libertà. Un prezzo altissimo, è costato la vita dell'Iddio Onnipotente. E voglio leggere con voi, per concludere, due versetti. Uno troviamo in Apocalisse, capitolo 5. I versetti 9 e 10. Dice così la scrittura. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E sempre nell'epistola di Pietro, capitolo 2, prima epistola di Pietro, capitolo 2, versetto 9, dice così: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Fratelli e sorelle, noi facciamo parte di questa stirpe eletta, noi facciamo parte di questo sacerdozio regale, noi facciamo parte di questi uomini, di questa gente che sta comprata, acquistata col sangue di Cristo Gesù. E fratelli, Dio ci dà questo valore, è vero, ma noi che valore diamo a Dio? Sapete, le nostre azioni trasmettono sempre un messaggio. Se io parlassi con qualcuno e quella persona guarda un'altra parte, mi sta trasmettendo che non gli interessa quello che dico. Se un marito non dà attenzioni alla moglie, ma le dà un'altra donna, sta trasmettendo un messaggio. Così noi, ogni nostra azione trasmette un messaggio a Dio. Dio è sensibile, non come noi, Dio è molto sensibile. E faccio un esempio: se iniziamo la giornata senza pregare il Signore, stiamo dicendo: Signore, guarda, io non ho bisogno di te per affrontare questo giorno. Fratelli, è davvero importante. Ogni nostra azione trasmette un messaggio a Dio. Per questo, che valore diamo a Dio? Abbiamo visto il valore che Dio ci ha dato. Che valore noi gli diamo? E spesso, sapete, si dice: questo oggetto l'ho pagato tanto perché è il migliore che ci sia. Quante volte abbiamo comprato qualcosa che abbiamo speso così tanto, però poi non funzionava e siamo rimasti delusi, ma delusi davvero tanto. Noi siamo stati pagati con il prezzo più alto. Perché molte volte viviamo in un modo scadente? Fratelli, che siamo una delusione per Dio quando viviamo in un modo diverso, quindi dal prezzo con il quale siamo stati pagati, vivendo quindi nel peccato, peccando verso Dio. Quindi, fratelli, viviamo secondo il prezzo con il quale siamo stati pagati. Viviamo sempre, ogni giorno, con questa consapevolezza. Dio ha pagato questo prezzo per me, per liberarmi dal peccato, da Satana, dalla morte. Le è costato tutto questo. Allora ecco noi, fratelli, quest'oggi per l'eternità, offriamo le nostre vite in sacrificio vivente a Dio, vivendo una vita santa, amando Dio, seguendo le orme di Cristo Gesù. Che il Signore ci benedica e possiamo far tesoro di queste parole, non di un uomo, ma delle parole del Dio Onnipotente. Amen.